Buongiorno a tutti, Ottolina e ben ritrovati. Oggi abbiamo con noi Stefano Rebora di Music for Peace. Sappiamo insomma che lui stava portando degli aiuti umanitari a Gaza e che è stato bloccato e respinto dalle autorità egiziane. Insieme a me oggi c'è Alessandro, il nostro Alessandro, e voglio subito andare insomma al centro della questione. Stefano, ti va di raccontarci che cosa è accaduto di recente con le autorità egiziane?
Assolutamente sì, ciao, buongiorno a tutti innanzitutto e grazie per lo spazio che ci dedicate, mi dedicate e ci dedicate indirettamente, o anzi direttamente a Music for Peace. Cosa è successo? È successo che, vabbè, dopo il 7 ottobre, premesso che noi lavoriamo a Gaza dal 2009, quindi abbiamo un'esperienza pluridecennale. Detto questo, subito dopo il 7 ottobre siamo riusciti il 3 di novembre ad attivare un progetto di cucina di strada che rifornivamo attraverso il nostro direttore operativo in loco, che è un locale, e l'ONG di riferimento nostra con cui partner, rifornivamo attraverso l'acquisto di materiali. Fermo restando che l'intenzione era quella di procedere come nostro modus operandi, quindi arrivare in Gaza con una carovana. Ci siamo messi subito in moto con diversi contatti. A dicembre ha preso corpo. Abbiamo contattato l'ambasciata. L'ambasciata italiana si è incaricata dell'ottenimento di tutti i permessi, quindi di presentare le richieste attraverso nota verbale per vie ufficiali al governo egiziano, comunicare i nostri passaporti e via dicendo. E a detta dell'ambasciata abbiamo ottenuto i permessi, sia per il transito delle persone con arrivo a Rafah Border, lato palestinese, per il coordinamento diretto con il nostro referente, l'ONG di riferimento, sia ovviamente per il transito della merce. Se non che, tutto deciso, abbiamo comunicato i voli, il 26, ora se non vado errato perché sono rimasto un po' spossato, perché poi ho fatto 36 ore ridendo e scherzando senza dormire e ne sto sentendo ancora le conseguenze. Lunedì scorso partiamo alla volta del Cairo. Una volta arrivati in aeroporto, io vengo fermato dicendomi un minuto, dobbiamo fare dei controlli. Faccio segno ai ragazzi che erano con me, comunque gli faccio segno di passare, se non avessero fermati, di passare e di andare dritti e di ritirare anche il mio bagaglio e di uscire il prima possibile dall'aeroporto, perché già mi sentivo, ahimè, memore di esperienze passate, che ci sarebbe stato qualche problema. Così è stato, mi hanno fatto accomodare al posto di polizia, degli arrivi, dopodiché, dopo pochi minuti, sono venuti a prendermi e mi hanno spostato in un'altra stanza dove c'era l'ufficiale di guardia e un poliziotto della polizia di frontiera. Mi hanno fatto accomodare lì, fino ad allora potevo utilizzare il telefono, io ovviamente ho attivato tutta la procedura di sicurezza che noi abbiamo previsto in casi durante le missioni e dopo circa 10 minuti mi hanno invitato a usare il meno possibile il telefono. Io ovviamente a metterlo nello zaino. Io ovviamente l'ho messo nello zaino, ma insomma di nascosto riuscivo ancora a mandare qualche messaggio. Se non che dopo altri 10 minuti è arrivato il poliziotto, sono arrivati prima due in borghese, hanno parlottato con l'ufficiale e il poliziotto, dopodiché il poliziotto è arrivato da me, mi ha invitato a mettere tutti i dispositivi elettronici dentro lo zaino, a riporre lo zaino in uno scaffale. Mi ha invitato a togliermi le scarpe, la felpa, il gilet, sono rimasto maglietta, pantaloni e scalzo e mi hanno fatto entrare in una stanza, di fatto sono le cellette di attesa, in una stanza dove all'interno c'erano quattro letti a castello in legno con relativi materassi, due ospiti di lungo corso, all'interno e un bagno, chiusa dall'esterno, ovviamente la stanza, una cella a tutti gli effetti. Mi hanno tenuto lì per circa 7 ore. Alla mia richiesta di poter contattare l'ambasciata mi è stato negato, mi hanno detto no, adesso no, poi semmai dopo. E per 7 ore sono rimasto all'interno senza ovviamente fumare, senza bere, senza mangiare, non avevo nulla. se non una tazza di tè, mezza tazza di tè all'iftar, perché l'iftar è il momento in cui i musulmani rompono il digiuno la sera quando tramonta il sole. E nel frattempo il nostro ufficio da Genova contattava l'ambasciata e non solo, e tutti i vari contatti diplomatici, politici dell'arco parlamentare, sia nostro che europeo, si vede, sono arrivate le sollecitazioni del caso in ambasciata. Verso mezzanotte e mezza vengono e sempre la polizia egiziana mi invitano a ricompormi, ovviamente con un cambio di modalità, di facciata molto gentili, simpatici, mentre prima vigeva un po' l'arroganza. Poi ora erano diventati sorridenti, insomma, disponibili. Mi invitano a ricompormi e mi spostano nella zona del posto di polizia degli arrivi, dove tutto è iniziato. Su una panchina mi mettono lì, mi danno però la possibilità di riutilizzare il telefono. Questo dopo circa 7 ore, 7 ore qualcosa. Era intorno a mezzanotte e mezza. Io riesco a ricontattare l'ufficio, a fare diversi contatti, tra cui l'ambasciata. Verso l'una e mezza arriva un funzionario del consolato italiano con la scusa, perché comunque io devo prendere delle medicine salvavita in quanto ho subito diversi infarti e quindi devo sistematicamente tutti i giorni prendere le medicine. Con la scusa di portarmi queste medicine, è arrivato, è riuscito ad entrare in aeroporto, a incontrarmi, sempre tutto nel posto di polizia, e da allora non ho mai avuto meno di 5 poliziotti intorno a me. Dopodiché chiede i lumi, l'ambasciatore dice di aver inoltrato diverse richieste, e la risposta è stata che sarei un problema grave per la sicurezza egiziana. Il problema, hanno detto, che ad personam non è nei confronti dell'ONG. Io ovviamente ho risposto anche all'ambasciatore, ho detto: attenzione, è ovvio che sarà anche ad personam, ma è come se in una macchina io dico il veicolo ha dei problemi, ma non è il veicolo il problema, è il motore. Quindi tolgo il motore, poi restituisco il veicolo e dico: adesso voi potete circolare. Come fa a circolare un veicolo senza motore? Questo è il punto di domanda. Scusate. Resta il fatto che, insomma, all'una e mezza arriva questo funzionario del consolato, parlichiamo, dice: vabbè, almeno chiederò se ti posso spostare, ti prendo e ti posso spostare nella zona duty free, alla zona degli imbarchi. Ovviamente i poliziotti e in primis i due in borghese, che penso che fossero alti ufficiali, anzi sicuramente erano alti ufficiali, dicono: no, ci pensiamo noi. Quindi, salutato il funzionario, loro mi spostano, mi accompagnano dove ci sono i gate d'imbarco, e nella zona duty free, dove volendo potevo utilizzare anche il bar e quant'altro. L'unico neo è che ero chiuso in una stanzetta a vetri, quindi non potevo recarmi se non su richiesta nella zona duty free. Quindi sono rimasto lì fino alle 7:50, e alle 7:50 mi hanno accompagnato al gate d'imbarco. Alle 8:30 partiva il mio volo, hanno consegnato i miei documenti, quindi il mio passaporto e i documenti d'imbarco, che ho dovuto pagare peraltro, al comandante dell'aereo, al che, quando salgo a bordo dell'aereo, chiedo: posso riavere il mio passaporto? Mi è stato negato subito. Hanno detto: il passaporto sarà consegnato alle autorità egiziane, perché così prevede la procedura. Ho detto: assolutamente no, perché il passaporto deve rimanere con me, io devo rientrare in Italia col mio passaporto. Allora chiamo di nuovo i funzionari d'ambasciata e quant'altro. Dopo 10 minuti cambiano la versione e dicono che i miei documenti sarebbero stati consegnati alle autorità italiane al momento dell'arrivo. Quindi parte il volo, intorno a mezzogiorno atterro a Bergamo Real Serio, quando al momento di scendere ero fra i primi, vengo fermato, vengo invitato ad aspettare, quindi alla gogna, tutti devono passarmi davanti, vedendo che c'erano ovvi problemi. Terminata la discesa di tutti i passeggeri, sale a bordo la polizia di Stato, gli vengono consegnati i miei documenti, il foglio di espulsione e vengo consegnato alla polizia di Stato che mi accompagna presso gli uffici all'interno dell'aeroporto e tempo pochissimo mi restituiscono il passaporto mi salutano e mi dicono che posso andare a casa. Ovviamente mi hanno chiesto velocemente cosa è successo, ma hanno subito capito. Peraltro era già stato sensibilizzato sia il prefetto che il questore di Bergamo, quindi insomma sapevano del mio arrivo. Questo è un po' nello specifico quello che è successo tra lunedì e martedì scorso. Ovvio che rimangono giù la carovana test, perché per noi era una carovana test proprio per testare la disponibilità reale degli egiziani e insomma non siamo partiti col piede giusto, perché parliamo di 60 tonnellate di materiale. Per noi non è un carico importantissimo 60 tonnellate, diciamo che è un piccolo carico. Parliamo di due container, rimangono giù ad Alessandria, che sono arrivati unitamente a noi via nave il 26. Ci sono i due ragazzi, ovviamente la prima esperienza, quindi insomma un po' spaesati, ma comunque preparati e competenti, purché mancanti di esperienza sul campo. Li sto seguendo da allora passo passo, da remoto, ho provveduto a partecipare alle varie riunioni, in primis con l'ambasciatore nostro e con tutti i vari funzionari, a seguire con l'Egyptian Red Crescent, che dovrebbe essere il nostro mezzo per transitare sul suolo egiziano, poi con la Palestinian Red Crescent e poi via via li ho messi in contatto con diverse persone che insomma dovrebbero garantire un po' tutto il procedimento, il coordinamento per arrivare a Gaza. Sto lavorando e stiamo lavorando per un piano B, ovviamente. In settimana i ragazzi si sposteranno su Alessandria d'Egitto per seguire le operazioni di scarico dei container, di pallettizzazione del materiale e carico sui camion. Li accompagneranno fino a Suez. Sono sincero, non me la sento di farli andare da soli nel Sinai. Non perché se ci fossi stato io era diverso, ma perché il Sinai è veramente un inferno e ci vuole esperienza per attraversare, e ce ne vuole tanta,
Stefano,
perché è un
senti,
inferno.
ma noi si era letto che non è la prima volta, vero, che ti capita
No,
una cosa
assolutamente
simile e poi appunto perché quindi secondo te
no. Allora,
accade?
tutto inizia nel 2014, quando durante l'operazione noi siamo dentro Gaza, facciamo distribuzione come nostra consuetudine, ripeto, dal 2009 che noi transitavamo sul suolo egiziano. Ahimè, nel 2014 c'era appena stato il cambio da Morsi al regime di al-Sisi, al regime militare, insomma. Quindi abbiamo seguito tutti gli sconquassi da Mubarak a Mersi e da Mersi al Sisi. Siamo dentro Gaza, che effettuiamo le ultime distribuzioni, finiamo le distribuzioni, nel frattempo parte l'operazione Colonna di Fumo, una delle tante guerre scatenate contro i Gazawi. Pioggia di bombe, ovviamente, rimaniamo bloccati sotto i bombardamenti, noi abbiamo terminato comunque il nostro lavoro, siamo pronti ad uscire. Chiediamo alle autorità, come da procedura, il coordinamento, quindi ci richiamo a Rafah Border, lato palestinese, per 2 giorni di seguito, e tutti e 2 giorni ci viene negato l'accesso in Egitto per l'uscita. Dopodiché Il secondo giorno, quando ci viene negato, ci comunicano però contestualmente che il giorno dopo potevamo preparare il coordinamento, quindi essere pronti con la macchina per poi trasferirci al Cairo, perché ci avrebbero fatto uscire. Così è stato, il giorno dopo ci rechiamo al border, vengono comunicati i nostri nomi dai palestinesi. Perché questa è la procedura, al lato egiziano. Il lato egiziano conferma che i nostri nomi sono nella lista, unitamente ad altri palestinesi, quindi ci fanno passare il border e andiamo nella zona franca, però al lato egiziano, al controllo passaporti. Lì ci restiamo fino al pomeriggio, se non che alle 4 del pomeriggio, con la macchina che ci aspettava dal mattino fuori, alle 4 del pomeriggio ci dicono che non saremo passati. Allora, io ho protestato, ovviamente, perché ho detto: ma scusatemi, da stamattina ci avete fatto uscire, ci avete fatto preparare il coordinamento, abbiamo il mezzo fuori, ho fissato degli appuntamenti, peraltro, col nostro ambasciatore di allora, che era, non mi ricordo, mi sembrava non Massari, forse quello prima, vabbè, no, Massari, mi stanno aspettando al Cairo, abbiamo il volo domani, insomma, abbiamo necessità di uscire. Varie telefonate con l'ambasciata e quant'altro, l'ufficiale che era lì, dei servizi, penso, si indispettisce, si innervosisce, prende i passaporti e dice: allora vi faccio uscire io. Scrive qualcosa sui passaporti e consegna i nostri passaporti al poliziotto, che di solito accompagna i palestinesi in aeroporto con il pullman, invitandoci a seguirlo, e che all'aeroporto ci avrebbe riconsegnato i passaporti. Così è stato, solo che all'aeroporto i nostri passaporti sono stati consegnati unitamente ai passaporti dei palestinesi, che non potevano stare sul suolo egiziano, perché c'è questa regola, alla polizia di frontiera. Io non so se in quel frangente hanno scritto qualcosa nei terminali o ci hanno accorpato a quello che possono essere i palestinesi indesiderati sul suolo egiziano. Sta di fatto che non ci hanno più fatto uscire dall'aeroporto, non hanno potuto effettuare l'incontro nel 2014, e veniamo invitati a ritornare direttamente in Italia. Viene la console a trovarci in aeroporto, ma nulla di fatto, noi usciamo. Nel 2018, a seguito di una richiesta nei confronti dell'Egyptian Red Crescent diretta da noi, l'ottenimento di permessi e quant'altro, mi reco in Egitto e vengo fermato all'aeroporto. Stessa trafila, un po' di minore entità, che ho subito una settimana fa. Vengo invitato ad aspettare, poi fermato in questa stanzetta, viene l'ambasciatore con l'avvocato d'ambasciata, l'attachment militare, tutto lo staff e il traduttore. Arrivano, nulla da fare, dicono che non posso entrare sul suolo egiziano e torno indietro. Voi mi direte: ma se avevi questi trascorsi, perché? Perché entrambe le volte, sia Massari sia Cantini dopo, hanno detto: sì, ci interesseremo. Poi evidentemente è stata sottovalutata questa cosa, e non c'è stato un interessamento per riabilitare comunque la mia persona, che, ripeto, essendo il presidente dell'ONG, è fondamentale riabilitarla agli occhi degli egiziani, e quindi ottenere la possibilità di entrare sul suolo egiziano. Detto questo, cosa cambia questo giro? Cambia che noi abbiamo chiesto i permessi attraverso l'ambasciata, abbiamo trasmesso i nostri passaporti, e a detta dell'ambasciata sono state fatte più note verbali comunicando anche i nostri passaporti. Quindi, se c'erano dei problemi, dovevano emergere prima, non possono emergere dopo, soprattutto dopo l'ottenimento, a detta dell'ambasciata, dei permessi per entrare sul suolo egiziano, transitare, arrivare a Rafah Border. Secondo me si evincono tre problemi di fondo. Uno è questo. Quello ben più grave, secondo me, è che, e questo non per me, ma se non ci fossi stato io, non io Stefano Rebora, ma io presidente di un'ONG, o comunque un'ONG, quindi avvezza a questo tipo di cose, e con una procedura di sicurezza per cui nel momento che succede qualsiasi cosa comunichi sempre la posizione, comunichi subito quello che succede in diretta. Ma ci fosse stato un turista qualsiasi che per sbaglio viene scambiato per il cugino, scusatemi il termine, di Bin Laden, ok? Che fine avrebbe fatto? avremmo un altro Regeni davanti? Questo è il punto, perché è inutile piangere sul latte versato quando abbiamo già versato il latte. Bisogna piangere prima, bisogna prevenire questo tipo di cose. E allora, a maggior ragione che 9 giorni prima, la nostra Presidente del Consiglio era in visita al Cairo, ha raggiunto degli accordi inenarrabili, dove si sono previsti, se non vado errato, 7 miliardi di euro di sostegno all'Egitto. Voglio dire, dobbiamo cercare di. Terzo punto, il fatto che noi non possiamo operare, perché il problema che abbiamo noi siamo stati i primi, siamo i primi ad arrivare a Gaza via terra con un convoglio, perché questa è la realtà. Ma tutte le altre ONG che vorranno lavorare avranno solo una strada, quella dell'Egitto, perché dal lato israeliano è praticamente impossibile passare. Ok? Mentre prima e con molte difficoltà, ma si poteva passare, oggi è praticamente impossibile. Allora io mi domando e dico: ma come possiamo operare se non abbiamo un corridoio umanitario aperto, realmente aperto, facilitato, con i controlli del caso, ma facilitato per poter operare a Gaza? E la situazione a Gaza, guardate che tutti ne parlano, dicono, ma non riescono a trasmettere realmente quali siano. È devastante, è inimmaginabile. La gente non può, perché magari non c'è il tempo, perché in un minuto di servizio, in 10 minuti di intervista, non riesce a spiegare a fondo quale sia realmente la situazione, a far capire a chi ti segue quale sia realmente la situazione, ma siamo a dei livelli dove io, dai contatti diretti che ho, e ne ho tanti, perché non so se voi conoscete il nostro modus operandi, noi.
Parlaci esatto delle notizie che ricevi da Gaza, cioè com'è la situazione lì, visto che hai delle persone, dei
Esatto, vi
contatti.
premetto una cosa, che le nostre notizie arrivano direttamente, non sono strumentali, arrivano direttamente dal popolo. Perché? Perché noi abbiamo un modus operandi particolare, siamo un po' diversi da tutte le altre ONG. Noi ci occupiamo dalla A alla Z di quello che sono gli aiuti. Raccogliamo direttamente i generi di prima necessità, li prepariamo, li trasportiamo, arriviamo in loco e unitamente a diverse associazioni locali, in diverse aree, ma in tutta la striscia, come in Sudan uguale, distribuiamo direttamente noi casa per casa, famiglia per famiglia. Ok, quindi questo ci porta ad avere una marea di amicizie e ovviamente una marea di contatti. Oggi i contatti che abbiamo, e vi assicuro, me ne arrivano richieste una o due al giorno, dai primi di novembre a oggi, quindi potete immaginare, dai cattolici ai musulmani, sono devastanti, stanno addirittura mangiando la sabbia, perché la sabbia ti dà la sensazione di pienezza nello stomaco, non è un toccasana per il corpo, ma non è così nociva, anche se bene non fa. Parliamo che attualmente 1 chilo di zucchero, se lo trovi, è quotato intorno ai 25 euro, 1 chilo di farina siamo intorno ai 30 euro, 1 chilo di pomodori siamo intorno ai 120 euro, 130 dollari al chilo, sempre che li trovi. Per rendere bene l'idea, voi conoscete Genova, immagino. Ok?
Sì.
Perfetto. Allora, intanto vi faccio una domanda. Vi faccio una domanda e vi dico: ma non perché voglio mettere il dito nella piaga e voglio far vedere quanto sono sapientone, ma perché è una domanda banale, ma che molti non si pongono. Voi sapete quanto è grande Gaza?
Molto poco rispetto alla densità abitativa, no? Parliamo di poco più di un centinaio di chilometri, o sbaglio, sto dicendo una scemenza.
Assolutamente. Assolutamente, è molto poco, perché sappiamo che è molto poco, ma non riusciamo a quantificarla. Allora ve la quantifico. La striscia di Gaza è grande come Genova, da Nervi a Voltri comprese, e nella massima estensione fino a Bolzaneto. Sono 40 km per 10-12 km nella massima ampiezza. Ok? Genova fa 600.000 abitanti, Gaza ne fa 2 milioni e 300.000. Ora, se voi, non so se voi o chi ci segue conoscono bene Genova, ma per farvi capire, in questo momento, se la conoscete, tra Nervi e Quinto, che sono due quartieri comunicanti a Genova, ok? Tra Nervi e Quinto che equivalgono alla zona di Rafah, ci vivono 1.800.000 persone. Vuol dire che sono una attaccata all'altro. Il 70% delle abitazioni sono andate distrutte e quelle che sono rimaste in piedi comunque non sono di certo ottimali. Il servizio ospedaliero praticamente è quasi azzerato. Avete visto in questi giorni le immagini dell'Al-Shifa, ma più o meno tutti gli altri ospedali sono nelle stesse condizioni. L'Elauda nella zona di Jabalia è stato distrutto, l'El-Amal è stato raso al suolo, Khan Yunis, cioè non ci sono più vedi. E nello stesso tempo, immaginate in questo lembo di terra, stiamo parlando tra Nervi e Quinto, ok? Tra Nervi e Quinto ci sono 1.800.000 persone senza reti fognarie, senza generi di prima necessità, senza nulla. Ora immaginate solo, al di là della guerra e dei bombardamenti che li archiviamo perché quelli aggravano ulteriormente, ma 1.800.000 persone in quel lembo di terra senza rete fognaria, uno a fianco all'altro. Per espletare i bisogni fisiologici che il nostro corpo ha. E non c'è la possibilità di stoppare queste cose. Non posso dire io, bene, per un mese adesso non vado in bagno perché mi fermo. Ok? Non è fattibile. Immaginate che inferno. Immaginate le donne in particolar modo che hanno il ciclo. Non hanno un momento di intimità, non hanno la possibilità di lavarsi, non hanno i pannolini, usano gli stracci di fortuna. Ma immaginiamo la bestialità nei confronti di queste persone. Cioè, immaginare solo questo. Ma questo perché lo dico? Non perché è la cosa più grave, ma perché chi ci segue, chi ci ascolta, deve calarsi nel personaggio e dire: ma se io fossi lì, con queste cose che ho appena espresso, cioè la quotidianità, come sarebbe un inferno? Non possiamo immaginarla una vita del genere. E non è fattibile, non è comprensibile che la comunità internazionale accetti una situazione del genere. Non è fattibile. Fermo restando che se questa guerra, da entrambe le parti, è stata intrapresa per la libertà e per la pace, per raggiungere la pace, che pace posso costruire nel momento che io ammazzo, uccido 33.000 persone, di cui 11.000 sono bambini. Io la domanda che faccio a tutti durante il progetto educativo, io chiedo, quegli 11.000 bambini morti, che sono altrettanto famiglie che hanno perso i loro figli, e tutti quei bambini che sono rimasti orfani, che uomini e donne saranno da domani?
Certo.
E non mi dite la comprensione, perché se noi fossimo al loro posto, io sono sincero. Mi succede una cosa del genere, mi dicono ti fai saltare in aria, mi dispiace dirlo, ma lo faccio.
Ma
Lo faccio perché la
certo,
mia vita è distrutta.
diciamo, è una questione anche di disperazione, anche perché le condizioni a Gaza, come hai ricordato tu e altri ospiti,
Sì,
insomma, che abbiamo sentito,
disperazione e odio anche,
odio,
disperazione.
certo, no? Sì, è
Assolutamente. Ma poi,
radicata.
se tu togli la speranza, se tu togli la speranza di un futuro diverso, nel momento che togli la speranza, hai tolto la vita perché tutto è possibile. È un po' come il discorso dei migranti. I migranti che arrivano da noi, tutti dicono: ma cosa vengono a fare? Rischiano la vita. Ma nel momento che non ho più speranza nel posto dove mi trovo e la mia speranza è determinata dal fatto di fare un gesto estremo, ma forse riuscirò a migliorare le mie condizioni di vita, io morto per morto ci provo.
Certo.
Questa è una cosa che dobbiamo sederci lì e pensare.
Ahimè. No, dico concordo e dico ahimè, hai tristemente ragione. È molto difficile per noi in Occidente spesso capirlo, ma hai perfettamente ragione. Io ringrazio Stefano Rebora di Music for Peace per questo bel intervento in cui ci ha raccontato sia questa storia su cui effettivamente mette anche un po' luce su quanto sia difficile poi per voi portare aiuti anche attraverso l'Egitto, quindi anche attraverso un paese arabo, di come forse sarebbe necessario da parte delle autorità italiane ed europee muoversi per facilitare questo compito, e purtroppo poi ci hai ricordato quello che è in atto a Gaza da tempo ormai. Già, insomma, è un fenomeno che, sottolineo, abbiamo detto spesso, è in atto da decenni, ma che si sta ulteriormente aggravando a seguito di quest'ultima escalation.
Sì, nel salutarvi e ringraziarvi, io voglio sottolineare questo punto. Tutti si accorgono di Gaza dal 7 ottobre. Non è così. Gaza nasce nel 2006, dal 2006-2009 la prima operazione e poi sistematicamente ogni 2 anni veniva bombardata. Detto questo, posso dire l'ultima news è che ci saranno 2 interrogazioni parlamentari, per quanto possano essere importanti, ma penso che quantomeno qualcosa possano sortire, una al Parlamento europeo che la stanno portando avanti Benifei e Randazzo, una al Parlamento italiano che la stanno portando avanti Scotto, la Boldrini, io e Orlando, per chiedere lumi e vedere se ci sia la possibilità da parte sia del nostro Ministero degli Esteri sia del Ministero degli Esteri dell'Europarlamento di riabilitare comunque la mia figura in primis, ma poi di creare realmente un corridoio umanitario fruibile da tutte le ONG. Vi ringrazio infinitamente per la vostra ospitalità, rimaniamo in contatto perché è importante un'informazione vera.
Certo,
Grazie
io
mille.
ringrazio ancora Stefano, ringrazio Alessandro per avermi
Grazie mille Stefano, alla prossima.
conduzione. Saluto tutti quanti i nostri spettatori e ricordo a tutti quanti di iscriversi al canale, inglese e di seguirci su tutti i social perché Ottolina TV è il media del 99% e sopravvive grazie a voi. Quindi iscrivetevi, mettete like, commentate, aiutateci. Ciao e alla prossima.